credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Bentrovati carissimi amici dalla redazione e da Alvaro D'Amico con noi per la parte tecnica. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone propone la prima puntata de L'idiota di Fyodor Dostoevskij. A tutti voi buon ascolto e buona domenica.
Dalla pagina al microfono. Narrativa, poesia, saggistica, teatro.
Alla fine di novembre, durante il disgelo, il treno della linea ferroviaria Pietroburgo-Varsavia si andava avvicinando a tutta velocità verso le 9 del mattino a Pietroburgo. L'umidità e la nebbia erano tali che si era fatto giorno a fatica. Dai finestrini del vagone era difficile distinguere alcunché a 10 passi a destra e a sinistra. Fra i passeggeri c'era anche chi tornava dall'estero, ma erano affollati soprattutto gli scompartimenti di terza classe, pieni di piccoli uomini d'affari che non venivano da troppo lontano. In uno dei vagoni di terza classe, fin dall'alba, s'erano trovati l'uno di fronte all'altro, accanto allo stesso finestrino, due passeggeri, ambedue giovani, ambedue con poco bagaglio, vestiti senza ricercatezza, con delle fisionomie abbastanza degne di nota e ambedue desiderosi di attaccar discorso. Uno di essi era di bassa statura, di circa 27 anni, coi capelli ricciuti e quasi neri, occhi grigi piccoli ma pieni di fuoco. Aveva il naso largo e schiacciato, il viso dagli zigomi forti. Le labbra sottili si atteggiavano continuamente in un sorriso sfrontato, ironico e persino cattivo. Ma la sua fronte era alta e ben formata, e abbelliva la parte inferiore del viso, piuttosto rozza. Colpiva particolarmente in quel viso il suo pallore mortale, che dava a tutta la fisionomia del giovane un aspetto emaciato, nonostante la complessione abbastanza robusta, e insieme qualcosa di appassionato fino alla sofferenza, che non armonizzava col sorriso sfrontato e volgare e con lo sguardo tagliente e presuntuoso. Era vestito con abiti pesanti, avvolto in un largo mantello imbottito di astrakan nero, e durante la notte si era raggelato, mentre il suo vicino era stato costretto a sopportare sulla schiena tremante tutta la dolcezza di un'umida notte di novembre russa, alla quale evidentemente non era preparato. Indossava un mantello abbastanza ampio e spesso, senza maniche, con un enorme cappuccio, esattamente come quelli che sovente adoperavano i viaggiatori in inverno in qualche luogo lontano all'estero, in Svizzera o per esempio nell'Italia settentrionale, non considerando naturalmente di dover percorrere tragitti come quello da Eidukken a Pietroburgo. Ma quel che andava bene ed era pienamente soddisfacente in Italia risultava niente affatto adatto in Russia. Il proprietario del mantello col cappuccio era un giovane anch'egli sui 26 o 27 anni, di statura un po' più alta della media, i capelli biondissimi, folti, le guance infossate e una leggera barbetta a punta quasi completamente bianca. Aveva gli occhi grandi, azzurri, che guardavano fissamente. C'era in quello sguardo un che di sommesso, ma penoso, pieno di quella strana espressione da cui alcuni indovinano alla prima occhiata in un individuo l'epilessia. Il viso del giovane era per il resto gradevole, fine, asciutto, ma senza colore, in quel momento persino bluastro per il freddo. Nelle mani gli ballonzolava un magro fagottino, fatto con un vecchio e scolorito fazzoletto, che racchiudeva probabilmente tutto il suo bagaglio. Ai piedi portava scarpe dalla suola spessa, con leghette, il tutto non alla russa. Il vicino, dai capelli neri e dal mantello imbottito, aveva osservato tutto ciò, anche perché non aveva nulla da fare. E chiese, infine, con il risolino indelicato con cui talvolta si esprime, senza cerimonie né cortesia, la soddisfazione per le disgrazie del prossimo.
Avete freddo?
Molto. E notate che questo è soltanto il disgelo. Che succederebbe se ci fosse il gelo? Non avevo proprio immaginato che da noi facesse tanto freddo. Mi sono disabituato.
Venite dall'estero?
Sì, dalla Svizzera.
Però...
La conversazione si avviò. La prontezza del giovane biondo col mantello svizzero nel rispondere a tutte le domande del suo bruno vicino era sorprendente e non lasciava indovinare alcun sospetto che taluna di quelle domande fosse assolutamente scortese, inopportuna e oziosa. Rispondendo, egli dichiarò, fra l'altro, che era effettivamente molto tempo che mancava dalla Russia, un po' più di 4 anni, che era stato mandato all'estero a causa di una malattia, una qualche strana malattia di nervi, tipo malcaduco o ballo di San Vito, con tremiti e convulsioni. Ascoltandolo, il giovane Bruno sogghignò alcune volte. Si mise particolarmente a ridere quando alla domanda
«Ebbene, siete guarito?»
il giovane rispose che no, non l'avevano guarito.
Probabilmente avete buttato via un mucchio di quattrini. E pensare che noi qui gli crediamo.
Oh, quanto vi sbagliate nel mio caso. Naturalmente non posso contraddirvi perché non conosco tutto, ma il mio dottore mi ha dato i suoi ultimi quattrini per il viaggio di ritorno e mi ha mantenuto a sue spese per quasi 2 anni.
Perché? Non c'era nessuno che pagasse per voi?
Sì, il signor Pavlicev, che mi manteneva laggiù, ma morì 2 anni fa. Io poi scrissi qui alla moglie del generale Panchin, una mia lontana parente, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Perciò sono venuto qui.
Dove qui?
Volete dire dove mi fermerò? A dire il vero non lo so ancora.
Non vi siete ancora deciso? E in questo fagottino ci sono per caso tutte le vostre sostanze?
Risultò che era proprio così. Il giovanotto biondo lo ammise subito con sorprendente sollecitudine.
Permettete, con chi ho l'onore?
Principe Lev Nikolaevich Mishkin.
Dite, principe, avete studiato anche qualche scienza là dal professore?
Sì, ho studiato.
Io invece non ho studiato mai nulla.
Ah, ma anch'io ho studiato soltanto qualcosina. A causa della malattia non è stato possibile farmi studiare sistematicamente.
Conoscete i Rogojin?
No, non li conosco affatto. In Russia conosco pochissima gente. Siete voi Rogojin?
Sì, sono io. Rogojin Parfen. Mio padre è morto e io, a 1 mese di distanza, torno a casa ad Askov quasi senza stivali. Né quel farabutto di mio fratello, né mia madre mi hanno mandato denaro. E neanche l'annuncio di morte. Nulla. Come un cane mi hanno trattato. Sono restato a Skof 1 mese intero con la febbre alta. 5 settimane fa ero come voi. Ero scappato dalla mia casa paterna con un fagottino come unico bagaglio per andare da mia zia. E là mi sono messo a letto con la febbre alta. E lui è morto senza di me. Ha avuto un colpo. Riposi in pace. Però una volta mi ha quasi ammazzato a furia di botte. Credete, principe, quanto è vero Dio. Se quella volta non fossi scappato, mi avrebbe davvero ammazzato.
Voi l'avevate in qualche maniera fatto arrabbiare.
Per essere arrabbiato lo era. E forse aveva ragione. Ma è stato soprattutto mio fratello a darmi addosso. Sparlava di me con mio padre, buon'anima, lo so. Che io allora abbia veramente fatto arrabbiare mio padre per quella faccenda di Nastassia Filippovna è vero. Ah, lì era solo colpa mia. Sono stato indotto in peccato.
Pareva che fosse ancora in delirio, o perlomeno che avesse la febbre.
Quella volta, principe, io attraversavo di corsa il Nevsky con una palandrana di mio padre, vecchia di 3 anni. E lei usciva da un negozio. e la vedo salire in carrozza. Mi sentii bruciare. Incontro Zaliozhev, quello non aveva proprio nulla a che vedere con me. Era tutto agghindato, come un commesso che esca dal parrucchiere, con il monocolo all'occhio. Mentre noi in casa nostra ci distinguiamo per gli stivali unti di grasso e per la minestra di cavoli. Questa, dice, non è roba per te. Questa è una principessa. Si chiama Anastasia Filippovna e vive con Tocchi. Ma Tocchi adesso non sa come fare per liberarsene, perché ormai ha 55 anni suonati e vuole sposare la prima bellezza di Pietroburgo. Qui mi lasciò intendere che quel giorno stesso avrei potuto vedere Anastasia Filippovna al Gran Teatro, al balletto, nel suo palco. Da noi a casa di mio padre, se qualcuno si fosse provato ad andare al balletto, c'era una sola punizione: t'avrebbe ammazzato. Io tuttavia vi feci una scappatina per un'oretta e vidi di nuovo Anastasia Filippovna. Non dormii per tutta quella notte. La mattina dopo il buonanima mi dà due titoli al 5% da 5.000 l'uno e mi dice: vai a venderli per 7.500 rubli all'ufficio di Andreev, paga e poi, senza andare in giro, riportami il resto dei 10.000 rubli, ti aspetterò. Io vendetti i titoli, presi i soldi, ma non passai dall'agenzia di Andreev e me ne andai difilato nel negozio inglese, dove spesi tutto per un paio di pendenti, ciascuno con un brillante grosso quasi quanto una noce, e restai anche in debito di 400 rubli. Ma dissi il mio nome e mi fecero credito. Con gli orecchini me ne andai da Zaliozhev. Le cose stanno così e così, fratello, andiamo da Anastasia Filippovna. Ci avviammo. Di quello che avevo sotto i piedi, davanti, ai lati, non so, non ricordo nulla. Entrammo direttamente nel suo salotto e ci venne incontro lei stessa. Io allora non mi presentai, cioè non dissi chi ero, ma Zaliozhev dice: questo è da parte di Parfen Rogojin, in ricordo dell'incontro di ieri. Degnatevi di accettarli. Lei aprì l'astuccio, vi dette un'occhiata, sorrise. Ringraziate, disse, il vostro amico signor Rogojin per la cortese attenzione. Fece un inchino e se ne andò. Bene, ma perché non sono morto in quell'istante? Infatti, se c'ero andato era perché pensavo: tanto non tornerò vivo. Ma la cosa che mi parve più umiliante fu che quella bestia di Zaliozhev prese tutto il merito. Io sono piccolo di statura, ero vestito come un servo e me ne stavo zitto con gli occhi sgranati su di lei, perché avevo vergogna. Mentre lui era vestito all'ultima moda, impomatato, con i capelli arricciati, il roseo, la cravatta a quadretti, tutto complimenti e inchini, cosicché lei, di sicuro, l'ha preso per me. Beh, dissi non appena fummo usciti, non osare nemmeno pensarci, hai capito? Si mise a ridere. Ma tu ora come farai a render conto a tuo padre? E io, a dire il vero, avevo voglia di buttarmi subito in acqua senza nemmeno passar da casa, ma poi pensai: tanto fa lo stesso. E come un maledetto tornai a casa. Mio padre mi prese, mi chiuse a chiave al piano di sopra e mi dette una lezione che durò un'ora intera. Questo, dice, è soltanto un assaggio. Ripasso a darti un altro saluto prima di notte. Che cosa credi? Quell'uomo coi capelli bianchi andò da Anastasia Filippovna, si prosternò davanti a lei fino a terra, supplicò e pianse. Lei alla fine gli portò la scatoletta e gliela scaraventò. Ecco, dice, vecchia barba, i tuoi orecchini. Adesso mi sono 10 volte più cari, se Parfen se li è procurati con tanto rischio. Saluta, dice, e ringrazia Parfen Semyonich. Io intanto, con la benedizione di mia madre, mi ero procurato 20 rubli e m'ero diretto in treno verso Skof, dove arrivai febbricitante. Me ne andai per Bettole a spendere gli ultimi spiccioli e passai tutta la notte privo di sensi, steso per terra. E verso mattina mi venne il delirio. E nel frattempo, durante la notte, dei cani mi avevano anche morsicato. Ah, ma eccoci arrivati.
Effettivamente, stavano entrando in stazione. Anche se Rogojin diceva che era partito alla chetichella, c'erano alcune persone ad aspettarlo. Gridavano, agitando i berretti verso di lui.
Principe, non so perché t'ho preso a ben volere. Forse perché t'ho incontrato in un momento particolare. Vieni a trovarmi, principe. Ti togliamo queste ghette. Ti vestirò con una pelliccia di martora di prima qualità. Ti farò cucire una marsina di ottimo taglio e un panciotto bianco, o come vorrai. Ti riempirò le tasche di soldi e andremo da Nastasia Filippovna. Verrai o no?
Il principe Mishkin si alzò, tese cortesemente la mano a Rogojin e gli disse con gentilezza:
verrò con grandissimo piacere. Vi ringrazio molto d'avermi preso a ben volere. Può anche darsi che venga oggi stesso, se farò in tempo. Perché, ve lo dico sinceramente, anche voi mi siete piaciuto molto. In particolare quando avete raccontato dei pendenti di brillanti. Anzi, mi siete piaciuto anche prima dell'episodio degli orecchini, anche se avete un viso cupo. Ah, e vi ringrazio anche per gli abiti e la pelliccia che mi avete promesso. Perché effettivamente presto avrò bisogno di un abito e di una pelliccia. E quanto ai soldi, attualmente non ho quasi neanche una copeca.
Ma tu, principe, sei gran cacciatore del genere femminile? Dimmelo prima, eh?
Io no. Io, vedete, voi forse non lo sapete, ma io, a causa della mia malattia congenita, non conosco affatto le donne.
Se è così, tu, principe, sei davvero un santo. E Dio ama quelli come te.
Tutti scesero dal treno. Il principe doveva svoltare verso la Liteinaia. Il tempo era umido e piovoso. Il principe domandò ai passanti la distanza. Avrebbe dovuto percorrere circa 3 verste e perciò decise di prendere una vettura di piazza. Erano già circa le 11 quando il principe suonò alla casa del generale. Il generale viveva al secondo piano e occupava un appartamentino modestissimo, anche se proporzionato alla sua importanza. Un servitore in livrea aprì la porta al principe, che dovette dare lunghe spiegazioni a quest'uomo che fin dall'inizio aveva osservato con sospetto lui e il suo fagottino. Finalmente, dopo reiterate e precise dichiarazioni che egli era davvero il principe Mishkin e doveva assolutamente vedere il generale per un affare urgente, il servo, titubante, lo accompagnò in una piccola anticamera di accanto, davanti alla sala di ricevimento e attigua allo studio, e lo lasciò nelle mani di un altro servitore che era di servizio la mattina in quell'anticamera, il cui compito era di annunciare i visitatori al generale. D'un tratto entrò nell'anticamera un giovanotto con delle carte in mano. Il cameriere si mise a togliergli la pelliccia. Il giovane gettò un'occhiata al principe. Il cameriere gli disse in tono confidenziale e quasi familiare che quel giovane dichiarava di essere il principe Mishkin. Il resto il principe non riuscì ad udirlo perché il cameriere s'era messo a bisbigliare.
«Siete il principe Mishkin?»
chiese in modo oltremodo affabile e cortese. Era un giovane bellissimo, anch'egli di circa 28 anni, un biondino slanciato di statura media, con una barbetta alla Napoleone, un viso intelligente e molto bello. Soltanto il sorriso, nonostante tutta la gentilezza, era un po' troppo affettato. I denti, quando sorrideva, apparivano troppo regolari, come perle. Lo sguardo, nonostante tutta la sua allegria e l'apparente semplicità, era un po' troppo fisso e inquisitore.
«Non siete voi che un anno fa, forse anche meno, spediste una lettera, mi pare, dalla Svizzera alla generalessa? In tal caso qui vi conoscono e certamente vi ricordano. Volete parlare con Sua Eccellenza? Adesso riferisco. Sarà subito libero.
Gavrila Ardalionovic fece un cenno col capo al principe ed entrò in fretta nello studio. Di lì a 2 minuti la porta si aprì di nuovo e si udì la voce sonora e affabile di Gavrila.
Principe, favorite.
Il generale Ivan Fyodorovich Panchin stava in piedi nel mezzo del suo studio e guardava con curiosità straordinaria il principe che stava entrando e fece persino 2 passi nella sua direzione. Il principe si avvicinò e si presentò.
Allora, in che cosa posso esservi utile?
Non ho alcun affare improrogabile. Il mio scopo era semplicemente fare la vostra conoscenza. Non volevo disturbarvi, ma non conosco né il giorno in cui ricevete né le vostre disposizioni. Ma sono appena sceso dal treno, vengo dalla Svizzera.
In generale ho poco tempo per fare nuove conoscenze, ma poiché voi naturalmente avete il vostro scopo, allora...
Lo prevedevo, che voi avreste visto di sicuro nella mia visita un qualche scopo particolare. Non ho alcuno scopo personale, a parte il piacere di conoscervi.
Naturalmente è un piacere straordinario anche per me, ma non sono sempre divertimenti, sapete, a volte ci sono anche gli affari. Permettete che vi domandi dove siete alloggiato?
Ma non sono ancora alloggiato da nessuna parte.
Allora dal treno siete venuto direttamente a casa mia?
Una camera in affitto farò in tempo a prenderla anche nel pomeriggio.
Allora avete ancora intenzione di prendere una camera in affitto?
Sì, naturalmente.
A giudicare dalle vostre parole cominciavo a pensare che foste venuto direttamente ad abitare da me.
Beh, avrebbe potuto essere, ma non altrimenti che dietro vostro invito. Però vi confesso che non sarei rimasto nemmeno se mi aveste invitato. Non per una qualche ragione, ma così, per carattere.
Allora pare che sia andata proprio bene che non vi ho invitato e non vi invito. Permettete, principe, per mettere tutto in chiaro una volta per tutte. Poiché abbiamo appena chiarito che di una parentela fra noi non si può nemmeno parlare, anche se per me naturalmente sarebbe molto lusinghiero, ne consegue che...
ne consegue che devo alzarmi e andarmene. Quanto è vero Dio, generale. Benché io non sappia proprio nulla delle usanze di qui e nemmeno in generale come vive qui la gente... L'avevo pensato che fra noi le cose sarebbero finite proprio così come poi sono finite. Che volete? Forse deve andare proprio così. Del resto nemmeno allora avevate risposto alla mia lettera. Beh, addio. Scusate se vi ho disturbato.
Ma del resto sono convinto che siete un uomo di eccellente educazione, che... Ma quanti anni avete, principe?
26.
Oh... Pensavo che ne aveste assai di meno.
Sì, dicono che ho un viso giovanile.
2 parole. Avete qualche mezzo di sostentamento, anche se poco? O forse avete intenzione di intraprendere qualche attività? Scusate se io...
Oh, vi prego. Apprezzo e comprendo molto bene la vostra domanda. Per il momento non possiedo alcun mezzo di sostentamento. Nessuna occupazione. Però me ne servirebbe una. Ho studiato continuamente per 4 anni... anche se in modo non del tutto regolare. E intanto mi è stato possibile leggere moltissimi libri russi.
Libri russi? Allora siete in grado di leggere e scrivere senza errori?
Sì, benissimo. Ho una scrittura eccellente. Questo è, oserei dire, un mio talento. In questo sono un vero calligrafo. Datemi il necessario, vi scriverò subito qualche cosa per prova.
Mi fareste un favore, anzi, è necessario. Mi piace la vostra prontezza, principe. Siete davvero molto gentile. Gania, date della carta al principe. Ecco penna e carta. Accomodatevi a questo tavolino. Cos'è questo?
Fece il generale rivolto a Gania, che nel frattempo aveva tolto dalla borsa e gli andava porgendo un ritratto fotografico di gran formato.
Ah, Anastasia Filipovna. Te l'ha mandato lei stessa? Proprio lei?
Me l'ha data ora, quando sono andato a farle gli auguri. Era tanto tempo che gliela chiedevo. Non so se sia un'allusione da parte sua al fatto che sono arrivato a mani vuote, senza un regalo, in un giorno come questo.
Beh, no. Davvero, che pensieri hai? Ti pare che farebbe allusioni? E poi non è affatto una interessata. Inoltre, che cosa potresti regalarle? Occorrerebbero migliaia di rubli, forse il tuo ritratto? A proposito, non t'hai ancora chiesto un tuo ritratto?
No, non me l'ha ancora chiesto. E forse non me lo chiederà mai. Vi ricordate, certamente, generale, di questa sera? Siete tra le persone espressamente invitate.
Me lo ricordo, naturalmente, ci andrò. Vorrei vedere il giorno del suo compleanno. 25 anni.
Il principe aveva udito tutta quella conversazione mentre se ne stava seduto nel suo cantuccio, intento al saggio calligrafico. Terminò, poi si avvicinò al tavolo e consegnò il foglio. «E così questa sarebbe Nastassia Filippovna?» chiese, osservando con curiosità e attenzione il ritratto. «Straordinariamente bella», aggiunse subito con calore. Nel ritratto era raffigurata una donna di bellezza davvero straordinaria. Era stata fotografata con un vestito di seta nera, di foggia eccezionalmente semplice ed elegante. I capelli, che evidentemente erano castano scuro, erano acconciati con semplicità, alla buona. Gli occhi scuri, profondi, la fronte pensosa, l'espressione appassionata e quasi altera. Era piuttosto magra di viso, forse, e pallida. Gania e il generale guardarono stupiti il principe.
Come Nastassia Filippovna? Forse conoscete già anche Nastassia Filippovna?
Sì, sono in Russia solo da un giorno e conosco già questa bellezza, rispose il principe. E subito si mise a raccontare del suo incontro con Rogojin e di tutto il racconto che questi gli aveva fatto.
Anch'io ne ho sentito parlare. Nastassia Filippovna, proprio allora, subito dopo la faccenda degli orecchini, raccontò tutto l'aneddoto. Ma qui la faccenda è ormai diversa. Qui forse si tratta davvero di un'eredità, di una passione incontrollata, poniamo. Ma tuttavia ci si sente la passione e si sa cosa sono capaci di fare questi signori quando sono completamente ubriachi. Che non ne venga fuori un qualche scandalo.
Il generale uscì. Gania si accese una sigaretta e ne offerse una al principe, che in quel momento stava di nuovo davanti al ritratto di Nastassia Filippovna, intento ad osservarlo.
E allora? Vi piace questa donna, principe?
Un viso stupendo. E sono sicuro che il suo destino non è dei più comuni. È un viso allegro, ma ha sofferto terribilmente, vero? Lo dicono i suoi occhi. Queste due piccole sporgenze, questi punti sotto gli occhi, dove cominciano le guance. È un viso orgoglioso, terribilmente orgoglioso. E non so se sia buona. Se fosse buona, tutto sarebbe salvo.
Ma voi sposereste una donna simile?
Non posso sposare nessuno. Io sono malato.
E Rogojin la sposerebbe? Che ne pensate?
Penso che la sposerebbe anche domani. E poi, forse di lì a una settimana, la ucciderebbe.
Rosario Tronolone ha proposto L'idiota di Fyodor Dostoevskij, edito in Italia da Garzanti. Personaggi e interpreti della prima puntata: Parfen Rogojin, Pierluigi Astore. Il generale Epanchin, Paolo Lombardi. Gania, Gaetano Lizio. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.